Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Verso il midterm, alle primarie di ieri, c'è un'America che si ribella a destra e a sinistra. Nell'Iowa, primo sgarro dei repubblicani a Donald Trump. In California, il genocidio di Gaza sposta a sinistra l'elettorato democratico. Crisi del Golfo. Nonostante la sua estrema fragilità, il Libano sempre più centrale nel negoziato tra Stati Uniti e Iran. Il punto di Esteri. Egitto. L'accanimento del regime di Al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. Condannato a un anno di carcere il poeta attivista Ahmed Duma per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Messico, i mondiali di calcio, un'occasione unica per dare visibilità alle rivendicazioni dei lavoratori. Aumenta la pressione dei sindacati della scuola per strappare al governo una riforma delle pensioni più giusta. Argentina, nell'undicesimo anniversario del movimento Ni Una Menos, migliaia di donne in piazza per l'ennesimo femminicidio. Germania. Dalla Linke a potenziale alleata dell'estrema destra, la parabola dell'ex leader della sinistra Sarah Wagenknecht che appoggerà l'AfD in Sassonia-Anhalt. Progetti sostenibili, 10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con le primarie di ieri negli Stati Uniti con Roberto Festa.
Il voto per le primarie in diversi stati ieri negli Stati Uniti contiene alcuni elementi importanti. Il primo riguarda l'Iowa e Donald Trump. In Iowa, nelle primarie repubblicane per la carica di governatore, il candidato sostenuto da Trump, Randy Feenstra, ha perso contro un candidato conservatore, Zach Lane, un agricoltore che ha condotto una campagna particolarmente anti-establishment. Allora, l'endorsement di Trump e il suo sostegno rappresenta molto nel mondo repubblicano e conservatore. In altre primarie quest'anno Trump è riuscito a far fuori due senatori e un deputato che considerava poco allineati ai suoi voleri e ai suoi ordini. Il presidente ha appunto appoggiato i loro rivali repubblicani alle primarie e quelli sono stati travolti. Questa volta in Iowa non è andata così. Feenstra, che attualmente è deputato ed è un fervente sostenitore del presidente, è stato pubblicamente appoggiato da Trump ma ha perso. Si possono ovviamente trovare diverse ragioni. Feenstra ha condotto una campagna elettorale non particolarmente brillante. L'appoggio di Trump, poi, è arrivato poco prima del voto e quindi per Feenstra probabilmente non è stato possibile sfruttarlo davvero. Detto questo, il voto in Iowa mostra una cosa, che Trump, anche all'interno del Partito Repubblicano, non è sempre e comunque vincente e che anche tra i repubblicani c'è chi è pronto ormai a mettere in discussione le sue politiche. Un altro voto interessante si è svolto in New Jersey. Un progressista, Adam Hamawi, appoggiato da Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey centrale. Hamawi è nato in Egitto, si è trasferito bambino con la sua famiglia negli Stati Uniti, è un ex medico dell'esercito che ha fatto recentemente parte del team di medici, di dottori americani che sono arrivati volontari a Gaza durante la guerra per soccorrere la popolazione e che poi Israele non ha fatto uscire da Gaza dalla striscia chiudendo il valico di Rafah. È vero che Hamawi ha vinto le primarie democratiche in un distretto del New Jersey particolarmente progressista, ma è la seconda volta nel giro di qualche mese che un democratico progressista e molto critico della guerra a Gaza vince le primarie in New Jersey. Era già successo in febbraio in un altro distretto dello Stato con Annalisa Meija, a dimostrazione appunto di come l'elettorato del partito si sia spostato a sinistra e di come la guerra di Israele su Gaza sia stato un elemento importante nell'orientare il voto di molti democratici. È un segnale importante per la leadership democratica al Congresso. A Altro segnale importante per i democratici viene dal voto della California per la carica di governatore e di sindaco di Los Angeles. Allora, in California il sistema è diverso dagli altri stati. Qui i candidati non si presentano legati ad un partito di riferimento, ma appunto in modo indipendente. In entrambe le gare, le competizioni per governatore e sindaco di Los Angeles, i democratici alla fine, con ogni probabilità, dovrebbero prevalere. Ma ci sono per loro segnali che mostrano una certa insoddisfazione da parte dell'elettorato. Le questioni legate alla gestione degli homeless e degli incendi dell'anno scorso hanno contato e hanno indebolito i democratici che governano lo Stato. Karen Bass, per esempio, la sindaca di Los Angeles, otterrà quasi sicuramente la rielezione, ma è la prima democratica dal 2005 a non ottenere il 50% dei voti alle primarie e a essere dunque costretta ad andare al ballottaggio. Ballottaggio in questo caso con un repubblicano noto soprattutto per le sue apparizioni TV. Si chiama Spencer Pratt, che ha avuto la sua casa di Pacific Palisades distrutta dagli incendi l'anno scorso e ha quindi condotto una campagna proprio sul tema di come la città, chi governa la città, non sia stato capace di intervenire tempestivamente per evitare i disastri.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Libano, sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità libanese, tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora nel sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e Washington ha iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. Quindi è un Libano estremamente fragile, estremamente debole, ma nonostante questo rimane al centro del negoziato tra Stati Uniti e Iran, visto che l'Iran ha legato un accordo di pace con gli Stati Uniti alla situazione in Libano. Sentiamo Marco Maniano.
Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale, cominciato il 28 febbraio, e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande, bellissimo accordo, come dice Trump, in pochissimo tempo. Dall'altro, l'Iran continua a dire, prima di tutto, cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, lo riferiva Axios ieri mattina. La rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire, prima di tutto, che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo. Significa mettere la comunità internazionale, ammesso che questa esista ancora, e il diritto internazionale, che invece sappiamo non esistere più di fatto, di fronte al fatto compiuto, cioè al dire: tutta questa fascia di terreno non è più Libano, eventualmente non sarà nemmeno Israele, cioè non sarà ufficialmente annessa, ma diventerà, nella migliore delle ipotesi, una sorta di terreno sotto amministrazione speciale, il che è il prodromo poi per un'eventuale invece annessione di fatto. In tutto questo, appunto, poi abbiamo le persone che vivono in questi territori. Oggi il Libano, che già, ricordiamolo, il Libano storicamente ha avuto una serie di crisi migratorie al proprio interno, partiamo da quella del 48 naturalmente, quindi partiamo da 78 anni fa con la popolazione palestinese, la popolazione irachena, la popolazione siriana, e oggi ha questa nuova crisi invece migratoria interna, quindi circa 1 milione, le stime oscillano a dire il vero tra 800.000 e 1.200.000 persone che hanno dovuto lasciare il sud e rifugiarsi in un territorio che è quello di Beirut e a nord, che non vuole le persone che arrivano dal sud, quindi buttando benzina sul fuoco di una tensione sociale che in Libano è di fatto sancita dalla Costituzione e che nessuna forza politica ha il minimo interesse a sciogliere. E proprio per questo quindi il Libano diventa, oltre che vittima dell'invasione israeliana, doppiamente vittima per il fatto che si spacca e la sua tensione continua ad aumentare, creando poi naturalmente potenziali nuove crisi migratorie. Il problema è che dal Libano dove si scappa? Beh, se si ha un secondo passaporto si va da qualche altra parte, altrimenti si va in Siria, paese che a sua volta sta gestendo con moltissima fatica una complicatissima transizione politica, resa ancora più complicata proprio dal fatto che Israele continua ad allargare anche il proprio controllo sul sud della Siria.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Egitto per parlare dell'accanimento del regime di al-Sisi contro i protagonisti di Piazza Tahrir. È stato condannato a 1 anno di carcere Ahmed Duma, 38 anni, è poeta, attivista, solo perché ha esercitato pacificamente i suoi diritti umani. Sentiamo il servizio e l'intervista a cura di Valentina Bosoni.
Il paradosso, in Egitto, come in gran parte della regione, è la punizione subita da chi denuncia il sistema. Ahmed Duma ha denunciato le condizioni delle carceri egiziane e l'illegalità delle condanne, evidenziandone le conseguenze sulla stabilità dello Stato, e proprio per questo è finito nuovamente nel mirino delle autorità. Questo è un passo dal suo articolo pubblicato il 25 marzo dal quotidiano britannico The New Arab.
Quando la Knesset approva la legge per giustiziare i prigionieri, di fatto estende il suo terzo anno di genocidio contro i palestinesi a livello di sterminio legalizzato. E quando i detenuti in Egitto languono per 13 anni in un silenzio assordante e in una complicità pressoché universale, persino da parte di istituzioni finanziate dai cittadini per difendere i loro diritti, il messaggio alla società è chiaro. Il carcere è l'unica alternativa alla lealtà assoluta o al silenzio totale.
Questo testo e un successivo post sui social media lo hanno portato all'arresto questo 6 aprile, sotto accusa di false notizie e minacce all'ordine pubblico. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
È una condanna assurda per un reato inesistente, cioè aver detto il vero ed essere stato accusato di aver detto il falso, riguardo alla condizione delle carceri nel suo paese, l'Egitto. È ancora più assurdo se si pensa che nel 2023, esattamente il 18 agosto di quell'anno, era uscito dal carcere dopo averci passato 10 anni, e l'idea che una delle menti più vivaci degli intellettuali, degli attivisti, dei poeti, degli scrittori più importanti d'Egitto sia di nuovo in carcere è veramente dolorosa.
Attivista, poeta e scrittore. Duma è una delle figure più note del dissenso egiziano. Il suo caso è considerato emblematico della crisi delle detenzioni arbitrarie nel paese. Nonostante anni di carcere, restrizioni, divieti, ha continuato a denunciare pubblicamente gli abusi del sistema, scegliendo di restare in Egitto anziché lasciare il paese.
È stato un protagonista della rivoluzione del 25 gennaio 2011, proprio un ispiratore, un mentore. Se si chiede a Patrick Zaki cosa è Ahmed Duma, dice esattamente un mentore, perché hanno condiviso anche un periodo nello stesso carcere. Quando era in carcere insieme al decano dei prigionieri, ora per fortuna ex prigioniero, Alaa Abdel Fattah, hanno scritto un testo meraviglioso, urlandosi versi e prosa dall'ala all'altra del corridoio del carcere di Corona Detenuti, e questo testo è disponibile anche in lingua italiana nella raccolta di saggi che ha pubblicato Abdel Fattah, non siete ancora stati sconfitti. E quindi è una figura iconica, di quelle che danno fastidio perché continuano a occuparsi di diritti umani non lasciando il paese, e questa è la fine che si fa.
Andiamo in Argentina. 11 anni fa nasceva il movimento Ni Una Menos, e oggi migliaia di donne in piazza per denunciare, per protestare contro l'ennesimo femminicidio. Sentiamo Marta Facchini.
Chiara Paez aveva 14 anni quando è stata uccisa dal suo compagno. Il suo femminicidio è stata la miccia che ha acceso il movimento di Ni Una Menos, Non Una di Meno, sceso in piazza per la prima volta il 3 giugno 2015 per chiedere giustizia per le vittime dei femminicidi. 11 anni dopo, l'anniversario della nascita del movimento, che ogni anno il 3 giugno organizza marce in tutto il paese, è colpito dalla morte di altre due ragazze, Agostina Vega, 14 anni, e Dulce Candia, 17 anni. Entrambe erano scomparse. Le prove indicano che sono state assassinate, i loro corpi occultati. Anche se le indagini sono ancora in corso, sembrano essere nuovi casi che si aggiungono agli oltre 80 femminicidi registrati quest'anno in Argentina. Giustizia per Agostina, per Dulce, per tutte noi. Ci vogliamo libere e vive, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos che a Buenos Aires manifestano di fronte al congresso. Le rappresentanti del movimento hanno affermato che queste morti mettono in luce le carenze delle istituzioni che devono prevenire la violenza di genere. Hanno denunciato le scarse risposte dello Stato, caratterizzate da ritardi e omissioni che evidenziano la mancanza di protezione per ragazze e donne in situazioni di vulnerabilità. Nel caso di Agostina Vega, uccisa a Cordova, le indagini erano state avviate in ritardo, nonostante sin dall'inizio della sua scomparsa fossero disponibili informazioni sul principale sospettato. In Argentina avviene un femminicidio ogni 31 ore. Le organizzazioni in difesa dei diritti delle donne denunciano come il governo di Milei abbia smantellato decenni di politiche di contrasto alla violenza di genere. Ha eliminato il Ministero delle Donne, Genere e Diversità, declassandola a una sottosegreteria che poi è stata sciolta. Drasticamente i fondi destinati a programmi essenziali per la protezione delle donne, tra cui il programma Accompagnar, che forniva supporto economico alle vittime di violenza. Ha depotenziato la linea 144, servizio telefonico di emergenza per le vittime di violenza di genere. Il governo ha vietato l'uso del linguaggio inclusivo e della prospettiva di genere nella pubblica amministrazione. Ha minacciato di eliminare il femminicidio dal codice penale e ha espresso in più occasioni opinioni omofobe e antifemministe. Contro questa situazione abbiamo costruito una comunità in ogni quartiere, in ogni scuola, in ogni centro comunitario, hanno detto le attiviste di Ni Una Menos. Hanno aggiunto: abbiamo creato reti e da lì ci mobiliteremo per costruire la protezione e la cura per le vite che vogliamo vivere.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Svisa se surfe, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son égal. Mon putain de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devait déposer quelques fleurs. À Gaza. A Gaza.
Tra circa 10 giorni i mondiali di calcio in Messico, è un'occasione soprattutto per i lavoratori, per avere più visibilità quando scendono in piazza. Sentiamo Fabrizio Lorusso, ricercatore dell'Università di León.
Si è da poco aperto un nuovo ciclo di proteste dei professori e maestri della Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, che è un sindacato, potremmo dire, dissidente a sinistra rispetto al sindacato ufficiale più grande dell'America Latina, che è il Sindacato Nazionale dei Trabajadores y Lavoratori dell'Educación. Quindi questa corrente più radicale, ma anche più rivendicativa sui diritti del lavoro, è di nuovo scesa in piazza, cercherà di rioccupare il Zócalo, la piazza centrale di Città del Messico, che è il luogo in cui spesso conducono le loro proteste durante giorni e giorni, e con degli accampamenti, per chiedere un'interlocuzione più diretta con la presidente Claudia Sheinbaum direttamente, visto che negli ultimi mesi non sono state risolte le loro petizioni attraverso un certo dialogo che c'è stato in alternanza e a seconda del momento con il Ministero degli Interni e del Lavoro. Cosa chiedono? Tendenzialmente non si tratta, come dicono poi i media del mainstream, solamente di boicottare il mondiale, ottenere visibilità o avere aumenti salariali. Il punto più importante è una promessa di campagna elettorale che per ora la presidente non ha risolto, che è il cambiare il sistema pensionistico per i lavoratori dello Stato e quindi abolire la riforma dell'ex presidente di destra Felipe Calderón, che nel 2008-2009 praticamente ha privatizzato completamente il regime pensionistico per tutti i lavoratori, ma poi particolarmente duro per i lavoratori statali. Questa richiesta non è stata ancora, diciamo, analizzata seriamente, non è stata portata avanti, e è per questo che protestano ora, approfittando chiaramente della visibilità che dà il mondiale. C'è uno stato di maggiore effervescenza sociale anche di altri movimenti, i movimenti contro la violenza, per la pace, dei desaparecidos per esempio, e anche altri movimenti legati al mondo del lavoro.
Succede in Germania, dalla Linke, quindi dall'estrema sinistra, a potenziale alleato dell'estrema destra. La storia ci arriva dalla Sassonia-Anhalt e ce la racconta Riccardo Stoppa.
Il muro eretto contro l'AfD scricchiola e Sarah Wagenknecht vuole dargli il colpo di grazia. Wagenknecht, fondatrice dell'omonimo partito, BSW in breve, si colloca sul lato opposto dello spettro politico e con due importanti elezioni regionali in arrivo a Est è tornata con insistenza a puntare su un suo cavallo di battaglia.
Non è una posizione nuova da parte nostra. Noi ci opponiamo al cordone sanitario, che tra l'altro è un fallimento. È chiaro che non si può isolare un partito che prende il 30-40% dei voti. È antidemocratico, a prescindere da come la si pensi sulle sue posizioni.
Per questo, per il voto di settembre in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, Wagenknecht ha ribadito più volte che un voto per la BSW è un voto contro il cordone sanitario. In entrambi i Länder, l'AfD guida i sondaggi con ampio margine. In Sassonia-Anhalt tocca addirittura il 42%. La BSW, dall'altra parte, lotta per arrivare allo sbarramento. Da qui nasce la proposta di un presidente del Land indipendente, sostenuto da una maggioranza fluida. Una proposta vaga, su cui Claudia Wittig, candidata di punta della BSW in Sassonia-Anhalt, è più chiara. Dice che il vero obiettivo del partito è quello di fare da ago della bilancia. L'importante è mettere in chiaro che non ci sarà nessuna alleanza con la CDU, con cui invece il partito chiede una rottura netta. La stessa Wagenknecht invoca un cambio radicale nella politica tedesca. Dice che le etichette di destra e sinistra non hanno più senso e che ci sono solo argomenti giusti e argomenti sbagliati.
Ich glaube, die Schablonen tragen nicht mehr. Ich denke, wichtiger ist, dass man in der Sache schaut, was sind richtige Argumente und was sind falsche Argumente.
L'idea di scendere a patti con l'AfD stuzzica il partito e molti giornali si chiedono se a settembre vedremo la BSW nei panni di kingsmaker della politica tedesca. La sfida, secondo il Frankfurter Allgemeine, è tra quello o l'oblio. O riuscire davvero nell'impresa di fare da ago della bilancia, o accettare l'irrilevanza di un progetto già diviso su tre fronti ancora prima di entrare in Parlamento. Tra cali di consensi e lotte di potere proprio in Sassonia-Anhalt, il posizionamento nei confronti dell'AfD sembra aggiungersi alle beghe di un partito compatto sul rifiuto della CDU, ma ambiguo sul resto. ZDF non ci gira troppo attorno e scrive che Wagenknecht sta solo cercando di attirare l'attenzione, che non riempiendo più le piazze l'unico modo per risollevare le sorti del partito è flirtare con l'AfD. Sarà la teoria del ferro di cavallo, sarà che gli opposti si attraggono. Fatto sta che secondo Stern invece la BSW sta facendo i conti senza l'oste, ovvero anche ammesso che superi lo sbarramento, l'AfD accetterebbe? Certo, le somiglianze in politica estera ci sono, così come risuonano alcune proposte di politica energetica, di sicurezza interna e di contrasto all'immigrazione. Ma rimangono anche molte distanze. Secondo Bild, l'AfD dubita che la caotica BSW possa essere un partner affidabile, ma nessuno per ora vuole escludere un'eventuale collaborazione.
E chiudiamo con i progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
10 anni di rifugi climatici a Bruxelles. La politica integrata di adattamento e mitigazione dell'effetto serra della capitale del Belgio ha permesso di trasformare i cortili delle scuole e dei centri educativi territoriali in luoghi aperti agli abitanti dei quartieri durante le ondate di calore. Dal 2016 a Bruxelles, nell'ambito delle politiche climatiche, sono stati depavimentati e ripensati con zone verdi, in alcuni casi pure con piccoli invasi d'acqua, un centinaio di spazi pubblici scolastici e sociali. La trasformazione è avvenuta grazie al coordinamento di provvedimenti della città metropolitana e del governo della Vallonia. I cortili delle scuole sono diventati giardini per le scuole innanzitutto, quindi per i quartieri. La loro trasformazione è avvenuta anche con il coinvolgimento di studenti, genitori e insegnanti per capire quali fossero le zone che si riscaldavano di più e come renderle più accoglienti anche per le attività didattiche. Grazie a queste opere, nei momenti di picco di caldo, le temperature sono inferiori di 10-15 gradi. I giardini scolastici sono aperti e animati nei mesi di luglio e agosto, nei pomeriggi dei giorni feriali e spesso anche al sabato. Nelle giornate critiche le attività sono prolungate fino alle 21. I frequentatori possono trovare animazioni, come la lettura di libri o attività per socializzare, oltre che operatori in grado di tutelare la salute delle persone più fragili. La disidratazione è uno dei maggiori pericoli per gli anziani. Per i bambini sono organizzate attività legate alla natura. In alcune serate sono previste anche animazioni teatrali.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.